Ci alziamo in piedi e cominciamo con la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, preghiamo. Il tuo regno, Dio, è meta sicura del cammino dell'uomo. Rendici pronti ad accogliere questo annuncio di vita e di speranza, così da modellare su di esso le nostre decisioni e le nostre attese. Guida le nostre scelte perché siano conformi alla tua parola e scaturiscano da un reale cammino di conversione per Cristo nostro Signore. Ci sediamo e ascoltiamo le letture dei brani evangelici. Cominciamo col primo brano dal Vangelo secondo Matteo, capitolo quarto.
Dal Vangelo secondo Matteo. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino.
Ascoltiamo ora il secondo brano dal capitolo sesto dello stesso Vangelo di Matteo.
Dal Vangelo secondo Matteo. Non affannatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.
E ora il terzo brano evangelico dal capitolo settimo secondo Matteo.
Dal Vangelo secondo Matteo. Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
Questa sera vi parlo dunque da una parrocchia cittadina, la parrocchia di Santa Maria Beltrade, che è già stata presentata nella sua storia, e salutiamo cordialmente tutti i fedeli di questa parrocchia qui riuniti in ascolto. Salutiamo e ringraziamo il prevosto per le sue parole di benvenuto. Dopo aver spiegato le altre domande del Padre nostro partendo da contesti e luoghi anche un po' eccezionali, come l'ospedale, il carcere, un convento di clausura, terminiamo questa nostra spiegazione quaresimale del Padre nostro riportandoci in una parrocchia, cioè nel luogo della vita ordinaria del popolo di Dio, quel luogo, la parrocchia, nel quale c'è per tutti la chiamata alla santità. Ci sentiamo tutti chiamati a essere figli di Dio e santi, e la parrocchia è una scuola di santità. E vorrei ringraziare questa sera tutti coloro che ci hanno seguito fin qui. Vorrei anche ringraziare quelli che mi hanno scritto, e purtroppo non riesco a rispondere a tutti, ma li ringrazio per la loro partecipazione. Vorrei anch'io ringraziare tutti gli organizzatori di questi intensi momenti di preghiera e di comunione tra noi. È stato certamente questo dei martedì un modo molto bello di prepararci alla Pasqua, di vivere intensamente la settimana santa. La domanda del Padre nostro su cui meditiamo questa sera è la domanda centrale: venga il tuo regno. E confesso di sentire un po' di imbarazzo nello spiegare questa domanda. Tante volte ho meditato nella mia vita su questo testo, tante volte ho invocato venga il tuo regno, eppure ogni volta che ripenso al significato di questa parola è come se fossi messo di fronte a qualche cosa che mi sfugge, che va al di là delle mie parole. Mi sento sempre impari a spiegare ciò che questo testo brevissimo contiene. Sento che occorrerebbe entrare nella mente e nel cuore di Gesù per capire ciò che egli voleva dire quando ha messo sulle nostre labbra la parola «Venga il tuo regno». Occorrerebbe far nostri i desideri di Gesù, capire per esempio cos'era quel fuoco che Gesù voleva portare sulla terra quando diceva «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso» Luca capitolo 12. Oppure un'altra esclamazione di Gesù «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione» capitolo 22 di Luca. Queste parole di Gesù che parlano di un fuoco che c'è dentro di lui, di un desiderio che lo anima, sono espresse proprio qui, questi desideri, in questa parola «Venga il tuo regno». È il grande desiderio di Gesù, il fuoco che gli sta dentro. È un po' come la sintesi di tutti i desideri di Gesù. Tant'è vero che nei Vangeli sinottici questa parola «regno» appare almeno una novantina di volte sulla bocca di Gesù. Quindi vorrei che noi chiedessimo di entrare nei sentimenti di Gesù mentre ci proponiamo di spiegare il senso di questa domanda, che è una domanda centrale nel Padre nostro. Potremmo dire che tutte le altre domande sono collegate con questa. E così il venire del regno è un modo concreto con cui viene glorificato il nome santo di Dio. Questo regno viene mediante il compimento della volontà del Padre, come in cielo, così in terra. E chi cerca anzitutto il regno di Dio può aspettare con fiducia il pane quotidiano, impara a perdonare, entrando così nella certezza del perdono del Padre. Nell'attesa del regno, uno può anche venire tentato di disperazione, ha bisogno del sostegno del Padre Celeste, non permettere che cadiamo nella tentazione. Ha bisogno di essere liberato dal male o dal maligno. Dunque tutte le domande del Padre nostro si collegano le une con le altre, ma quella del regno è in qualche modo il centro della preghiera, è il punto di riferimento. E mi propongo di spiegarla rispondendo a tre interrogativi. Primo, che cosa chiediamo quando preghiamo che venga il regno del Padre? Secondo interrogativo, come e dove viene il regno? E terzo interrogativo, chi è capace di pregare così? Anzitutto dunque, che cosa chiediamo? Infatti questa parola regno può avere vari significati. Può essere tradotta con regalità, cioè indicare la condizione di diritto per la quale Dio Padre può essere dichiarato sovrano del mondo. È una condizione che compete a Dio a partire dalla creazione, da sempre. Quindi la parola regno può indicare il diritto regale di Dio, allora non viene, c'è già, sempre, fin dalla creazione. Ma questa parola può anche essere tradotta, come noi facciamo di solito, non con regalità, ma con regno, e allora indica l'ambito concreto in cui Dio esercita la sua regalità. Indica dunque quell'ambito, quei luoghi, quello spazio in cui Dio manifesta in pienezza il suo dominio. E in questo senso il regno è anzitutto in cielo e viene sulla terra. E nello stadio finale e definitivo si realizzerà quando il dominio di Dio sarà definitivamente riconosciuto e proclamato in tutto l'universo. Dunque, regno significa il luogo concreto dove Dio si manifesta in pienezza. Ma la stessa parola greca può anche essere tradotta in un altro modo, con signoria, indicando quindi l'attività mediante la quale il Padre prende possesso visibile del mondo. È quell'attività che ha il suo culmine nell'incarnazione, morte, risurrezione di Gesù, quell'attività che continua nella vita della Chiesa, che continua nella storia, fino al ritorno del Signore, dove allora avrà il suo pieno sviluppo e la sua totale visibilità. Dunque, questa stessa parola semplicissima può indicare molte cose tra loro collegate. E i padri della Chiesa vi aggiungono un ulteriore significato. Ascoltiamo per esempio ciò che dice San Cipriano. Si esprime così: è anche possibile che il regno di Dio significhi Cristo in persona, Lui che invochiamo con i nostri desideri tutti i giorni, Lui di cui bramiamo affrettare la venuta con la nostra attesa, come Egli è la nostra risurrezione, perché in Lui risuscitiamo, così può essere il regno di Dio, perché in Lui regneremo. Dunque il regno è Gesù stesso. Venga il tuo regno vuol dire vieni Signore Gesù. E oggetto della preghiera è dunque la parola regno non tanto nel primo significato, perché Dio regna ed è re da sempre di ogni cosa, ma negli altri tre significati che ho appena enunciato. Si chiede che si allarghino i confini entro i quali trionfano la verità e la giustizia, l'amore, la pace, e ciò a partire dall'attività di Gesù continuata dai suoi discepoli nella Chiesa. Chiediamo che venga il Signore Gesù stesso a proclamare la vittoria del bene e della santità. E allora la preghiera è quella con cui termina il libro dell'Apocalisse: vieni Signore Gesù. Questo regno di Dio ha dunque a che fare con la Chiesa, anche se non si identifica con la Chiesa stessa. Mi piace leggere qualche parola dell'enciclica di Giovanni Paolo II, Redemptoris Missio, dove parla a lungo del rapporto tra il regno e la Chiesa. Dice il Papa: non si può disgiungere il regno dalla Chiesa. Certo, questa non è fine a se stessa, essendo ordinata al regno di Dio, di cui è germe, segno e strumento. Quindi la Chiesa è chiamata germe, segno, strumento del regno. Ma mentre si distingue dal Cristo e dal regno, la Chiesa è indissolubilmente unita ad entrambi. Cristo ha dotato la Chiesa, suo corpo, della pienezza dei beni e dei mezzi di salvezza. Lo Spirito Santo dimora in essa, la vivifica con i suoi doni e carismi, la santifica, guida e rinnova continuamente. Ne deriva una relazione singolare e unica, che pur non escludendo l'opera di Cristo e dello Spirito fuori dei confini visibili della Chiesa, conferisce ad essa un ruolo speciale e necessario. Dunque la parola «venga il tuo regno» non si riferisce identicamente soltanto alla Chiesa, ma è strettamente collegata con la venuta della Chiesa, con l'espansione della Chiesa nel mondo. Mi pare comunque importante, ecco, per capire il senso della preghiera, che come vedete è molto ampio, mi pare importante cogliere che si tratta in questa parola «venga il tuo regno» di una richiesta di qualcosa di totale e di definitivo, anche se viene gradualmente e per tappe. Quindi non si chiede soltanto, per esempio, che la Chiesa si espanda, che la fede sia approfondita, che i peccatori si convertono, si chiede tutto questo e ancora molto di più, che finisca il mondo della presente ambiguità e malvagità, che trionfi il vero ordine delle cose, che Dio sia tutto in tutti. Quindi è una preghiera universale che abbraccia tutto. Come dice San Paolo nella lettera prima ai Corinzi, poi sarà la fine quando Cristo consegnerà il regno a Dio Padre dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza. Dunque la domanda del regno è la domanda che comprende tutto ciò che è desiderabile, tutto ciò che riguarda il piano e il mistero di Dio. Quindi l'ambito di questa domanda è molto vasto, supera di molto ciò che noi possiamo immaginare e pensare, e ciascuno però riempie questa domanda di contenuti parziali a seconda della sua esperienza. E perciò, per capire questo, vogliamo ora rispondere alla seconda interrogazione che ho posto all'inizio. Come e dove viene questo regno? Il regno di Dio viene in ogni atto per il quale Dio si mostra Signore del mondo e della storia. E il regno ha cominciato a venire con potenza soprattutto nella vita di Gesù, che comincia il suo ministero dicendo: convertitevi perché il regno di Dio è vicino. E Gesù durante la sua vita affermava: se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito Santo, è certo giunto fra voi il regno di Dio. E a chi gli domandava quando verrà il regno di Dio, rispondeva: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà eccolo qui o eccolo là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Dunque questo regno è venuto con Gesù, continua a venire oggi per l'azione dei discepoli di Gesù, viene per l'azione della Chiesa mossa dallo Spirito Santo. Il regno viene nella preghiera, nell'Eucaristia, sta venendo anche in questo nostro momento di meditazione. Ora il regno viene. Viene dovunque si compie la volontà di Dio. Viene anche nella malattia, nel dolore, nella sofferenza, accettati con umiltà. Viene in ogni gioia sincera e in tutti i gesti di condivisione. Viene in ogni atto di amore, di verità, di giustizia. Viene quindi fin da ora, anche se verrà in pienezza nella fine dei tempi. Ed è importante sottolineare che il regno viene nella vicenda umana così come già si è manifestato in Gesù, cioè anzitutto nella dedizione, nell'umiltà e nel servizio. Perciò la domanda "venga il tuo regno" non deve farci pensare a un capovolgimento clamoroso della storia, come afferma un esegeta contemporaneo: chi si aspetta un regno di Dio che anzitutto ribalti la situazione esistente può rimanere deluso. Chi comprende la bellezza di un Dio che condivide le nostre situazioni si sente invece rinnovato. Le cose rimangono, ma cambia il modo di guardarle. Il miracolo del regno è anzitutto, anche se non soltanto, il cambiamento interiore. Viene dunque il regno a partire dal cambiamento del nostro cuore e del nostro modo di guardare le cose intorno a noi. Ed è possibile così rispondere allora anche alla terza interrogazione che ho posto all'inizio: chi è che può pregare così? Chi prega autenticamente così, venga il tuo regno? Può pregare così non chi si aspetta unicamente che il bene trionfi sulla terra o che l'ingiustizia sia vinta attraverso gesti clamorosi di capovolgimento. Attendere queste cose può anche essere bene, ma non è ancora l'attesa del regno. Prega così chi è diventato discepolo di Gesù e ha compreso la maniera umile e povera con cui Gesù realizza il dominio di Dio nella storia. Prega autenticamente così dunque chi ha messo tutta la sua speranza in Gesù Cristo, chi riconosce in Gesù e nella sua umiltà l'autentica manifestazione del Padre. Prega così chi ha corretto le proprie idee sulla maestà divina, imparando a leggere la divinità anche nel mistero della croce. E chi è divenuto fino a questo punto discepolo di Gesù è anche colui che non si lascia prendere dall'affanno, come suggerisce Gesù nel discorso della montagna, il secondo testo che abbiamo ascoltato, quando Gesù dice: «Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. Guardate gli uccelli del cielo, osservate come crescono i gigli del campo. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta». Dunque, prega autenticamente per il regno chi sa buttare nel Padre ogni affanno per il presente e per il futuro, perché sa che Dio è Padre buono, provvede, ama tutti noi come Suoi figli e vuole comunque instaurare il Suo regno. E prega autenticamente per il regno anche chi ricorda la parola di San Paolo che dice: «Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo». Dunque il regno di Dio è frutto dell'opera dello Spirito Santo in noi, e lo Spirito agisce in noi nel senso delle beatitudini evangeliche e di quei doni dello Spirito, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, eccetera, e di quei frutti dello Spirito, carità, gioia, pace, benevolenza, su cui abbiamo meditato ampiamente nello scorso anno pastorale. Dunque, prega autenticamente chi si affida allo Spirito che opera in lui, prega autenticamente per il regno chi fa la volontà del Padre. Come abbiamo ascoltato nell'ultimo testo, non chiunque mi dice «Signore, Signore» entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E per chiarire fino in fondo che cosa è il vero desiderio del regno, vorrei citare qui anche un brano significativo del Catechismo della Chiesa Cattolica a proposito di questa domanda del Padre nostro. Dice così: «Con un discernimento secondo lo Spirito, i cristiani devono distinguere tra la crescita del regno di Dio e il progresso della cultura e della società in cui sono inseriti. Tale distinzione non è una separazione. La vocazione dell'uomo alla vita eterna non annulla, ma rende più imperioso il dovere di utilizzare le energie e i mezzi ricevuti dal Creatore per servire in questo mondo la giustizia e la pace». Dunque, il desiderio del regno ha a che fare anche col progresso umano, col progresso della civiltà, anche se non si identifica con essa. Ma chi prega davvero per il regno di Dio opera per il progresso umano, per la cultura, per la civiltà e per la pace. Abbiamo cercato di dire qualcosa dunque su questa domanda che, come vedete, ci supera da ogni parte. È una domanda il cui senso lo capiremo soltanto un giorno nella pienezza del Regno di Dio, ma fin da ora nutre la nostra preghiera perché la diciamo con tanta speranza. E vorrei qui concludere con alcuni interrogativi su cui potremo confrontarci nel momento di silenzio e nella conversazione tra noi, perché sono un modo per aiutarci a capire se abbiamo colto il senso di questa parola. Prima domanda: quali risonanze suscita in me l'espressione Regno di Dio? Sono simili alle risonanze che Gesù aveva nel suo cuore insegnando questa preghiera? Si tratta cioè di paragonare ciò che viene in mente a me quando sento questa parola Regno di Dio con ciò che aveva nella mente e nel cuore Gesù quando ne parlava. Seconda domanda: dicendo venga il tuo regno, so anche superare i miei timori e affidare ogni mio affanno al Padre che tutto conosce e a tutto provvede? Se diciamo davvero questa parola, sentiamo che ci affidiamo a Dio e buttiamo i nostri affanni e preoccupazioni in Lui. Terza domanda: mi lascio condurre nella preghiera e nella vita dalla forza dello Spirito Santo che mi fa camminare nella via delle beatitudini evangeliche e così instaura il regno? Mi abbandono cioè a questa forza dello Spirito Santo che fa venire il regno già nelle piccole azioni della mia vita quotidiana? Lasciamo maturare in noi queste domande in un momento di silenzio prima di concludere con la preghiera comune.